Noi parliamo di complesso, abbiamo parlato già più volte di complesso militare industriale italiano, ma dovete sapere una cosa, che non se ne sa praticamente nulla di oggettivo. A dare le informazioni su questo complesso militare italiano sono le aziende medesime quando hanno voglia di farlo, e il lavoro che tra gli altri anche Weapon Watch sta facendo è proprio quello di costruire una informazione oggettiva attorno a questo, che non noi, ma il presidente degli Stati Uniti Eisenhower, prima di passare la sua funzione a Kennedy, in un famoso discorso di addio disse: è una funzione fondamentale della democrazia controllare il sistema militare industriale, altrimenti questo è il sottinteso del discorso, prende il nostro potere, il potere dei rappresentanti politici, e lo trasforma in qualcos'altro. Ecco, poi voi sapete come è finito il suo successore, e probabilmente proprio su una questione militare industriale, cioè Cuba, che era l'occasione che gli Stati Uniti avevano davanti per incominciare una guerra al comunismo mondiale, e da qui insomma siamo arrivati ad oggi, insomma è lunga la strada. Ma torniamo al nostro problema di partenza: conoscere il sistema militare industriale italiano. E c'è una legge che ci fa conoscere soltanto la 185 del 1990, ne ha parlato anche Duccio, che ci fa conoscere soltanto ciò che l'industria esporta e importa, e ce lo fa conoscere attraverso il meccanismo delle autorizzazioni, da cui però sono esentati una serie di movimenti in import e in export, che sono quelli tra i paesi alleati e tra i paesi dell'Unione Europea, e inoltre tra i paesi che hanno tra loro degli accordi di produzione, dei programmi di produzione concordati a livello internazionale. Cioè, capite che togli questo, togli quello, togli quell'altro, ci rimangono soltanto i paesi extra UE e i paesi che non dovrebbero mai comparire sotto embargo. Poi ci troviamo però delle realtà concrete. Weapon Watch ha pubblicato qualcosa che rimanda a queste realtà concrete. Faccio degli esempi. Una nave parte dalla Spezia con 3 container di munizioni fiocchi, passa tutti i controlli alla Spezia, compresi quelli doganali, è autorizzata ad andare nella Repubblica di Santo Domingo. Però questa nave, guarda un po', 15 giorni dopo viene bloccata dalla guardia costiera del Senegal. Se conoscete la geografia, fate subito un salto, perché sta da un'altra parte, in un'altra rotta, in un altro luogo, e lì dicono che stavano contrabbandando il materiale che avevano a bordo. Arrestano tutti i componenti dell'equipaggio, che sono ucraini, su una nave che era gestita da un armatore greco, il quale manda un suo rappresentante per sbloccare la situazione, che viene arrestato. E più tardi, più di un anno dopo, i container sequestrati erano ancora sulla banchina, nonostante a noi risulti che siano stati pagati, e sono stati pagati dalla Repubblica di Santo Domingo. Allora c'è qualche cosa che non funziona, evidentemente, su cui nessun magistrato ha fatto inchiesta, né qui, né in Santo Domingo, né in Senegal. Da quello che ne sappiamo, i marinai sono ancora in galera, ed era venuto perfino il ministro degli esteri ucraino a Dakar per chiederne la liberazione in cambio di grano ucraino. La guerra era già cominciata, quindi tutto questo ha molti aspetti interessanti. Bene, gli hanno risposto picche e sono rimaste tutte le cose come vi ho raccontato. La nave è sequestrata da quel giorno, le ultime volte che abbiamo guardato attraverso il satellite era ancora lì, che cosa è successo? Ma è evidente cosa è successo: una cosa che deve andare ufficialmente da una parte e stava andando non ufficialmente da un'altra. Questa è la cosiddetta triangolazione, no? Dichiariamo delle cose, tutto approvato sulla carta, poi la realtà è qualcos'altro. La si scopre quando la si scopre. E altre cose che si stanno scoprendo, e qua parlo di oggi, perché i lavoratori del porto di Livorno ci dicono che sul porto di Livorno l'attività militare si sta intensificando. Il porto di Livorno, sapete, è il più importante porto militare italiano insieme a quello della Spezia. Nel porto di Livorno il materiale continua ad andare e venire, cioè è una specie di ponte, di smistamento tra gli Stati Uniti, che mandano
almeno una nave alla settimana, da decenni però, a Livorno. Il materiale viene poi stoccato, immagazzinato, nella base di Camp Derby, che è la base americana più grande al mondo al di fuori degli Stati Uniti. Dalla base di Camp Derby viene smistato o sulle basi di Vicenza, che sono collegate strettamente, oppure ritornano in porto e ripartono con altre navi, ed è quello che sta succedendo ora in banchina. C'è un sacco di roba, molta roba vecchia anche, diremmo i modelli vecchi dei blindati dei camion, materiale rotabile comunque, e sappiamo la nave con cui sta partendo, ma non sappiamo dove va, lo sapremo quando parte. Che cosa vuol dire questo? Altra considerazione di fondo che dobbiamo fare. Il nostro paese non è coinvolto da questo movimento se non per il fatto che tutto transita sul suo territorio. Non si decide nulla di ciò che transita, ma il transito verso paesi in guerra sarebbe vietato comunque, sia dalla legge 135 che dai trattati internazionali. Facciamo anche qua, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualche cosa che avviene sopra le nostre teste, ma anche sopra le teste dei governanti, che non decidono nulla. La base di Camp Derby lavora per qualche progetto che non è la difesa italiana, e non è neanche NATO, perché i container, tra alcuni dei container che sono oggi sulla banchina di Leonardo, di Livorno, sono marcati con una strana sigla. Abbiamo scoperto che corrisponde a un ufficio di gestione dei sistemi per la guerra cyber. Quindi per disturbare le informazioni, le telecomunicazioni, le trasmissioni radio, c'è un apposito reparto con un apposito progetto che in questo momento sta spostando materiale da Livorno a chissà dove. Tutto questo di nuovo per dire: non ne sappiamo nulla, tutto transita sul nostro territorio, non si possono fermare e non si fermano. L'Italia è una piattaforma geografica che viene usata sostanzialmente dagli Stati Uniti in modo del tutto autonomo, in modo assolutamente non comune, non messo in comune con le autorità italiane, neanche quelle militari, e che ha una proiezione da qui fino all'Oceano Indiano. Cioè, questi gestiscono qualche cosa di dimensione mondiale a partire dall'Italia, di cui gli italiani sono spettatori, quando lo sono, assolutamente inconsapevoli e passivi. Altro caso, sta avvenendo questa settimana, è in corso, arrivano degli aerei carichi di missili all'aeroporto civile di Brescia Montichiari, questi missili vengono depositati in magazzino e Poste Air Cargo, cioè la società di trasporto aereo delle Poste Italiane, società totalmente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede l'autorizzazione per effettuare 5 voli charter dall'Italia al Pakistan. E questo vuol dire tante cose. Primo, l'aeroporto civile, che viene usato come un aeroporto militare. Perché Montichiari proprio? Perché Montichiari non ha tanto traffico e quindi di notte viene chiuso al traffico civile, non ci sono passeggeri. Fanno le operazioni militari con squadre di lavoratori che non fanno obiezione a questo, dopodiché l'aereo parte e gli aerei si muovono in autonomia anche qua. Il sistema militare industriale è composto da aziende. Queste aziende sono così forti e così forte ciò che fanno che anche gli stati, anche i governi, non hanno nessun modo per orientarne i movimenti. E questi movimenti vanno solo in un senso, cioè sostanzialmente la logica imperialista o neoimperialista, o comunque la logica di Trump e degli Stati Uniti di oggi, ma anche di Biden ieri, la logica della guerra, la logica del conflitto, la logica di trattare come conflitto anche la competizione commerciale, come vedete, dalle tariffe, dai dazi che sono stati appena messi. Quindi il nostro paese è in qualche modo, ma questo lo sapevamo almeno dal 1944, è occupato militarmente. Ci sono 55 basi statunitensi sul nostro territorio e non sono basi italiane che sono concesse agli Stati Uniti, abbiamo trovato un documento in cui gli Stati Uniti dichiarano quelle basi un inventario immobiliare che pubblicano ogni anno, le dichiarano proprietà federale. Quindi Camp Derby non è italiana concessa agli americani, è proprietà federale sul suolo italiano. Cigonella è proprietà federale, Aviano, Capodichino, proprietà federale. Quindi rendiamoci conto di quali sono gli spazi dentro cui ci muoviamo. E certo non sono, ahimè, non sono cornici favorevoli, anche se certamente il fatto che voi siete qua e che continuiamo a vedere l'aumento dell'interesse, non solo tra i giovani, ma tra tutti gli italiani che cominciano a capire il meccanismo dentro cui sono ingabbiati e il costo di questo meccanismo. Ecco, tutto ciò io credo che sia doveroso portarlo alla conoscenza dell'opinione pubblica. E volevo fare un'ultima, come dire, ripasso anche le cose che ha detto Duccio. Duccio ha citato l'Istat. L'Istat che ha permesso di aggirare le mancate risposte agli accessi agli atti che altre economie stava facendo. L'Istat pubblica i dati perché è l'ente statistico nazionale, ma su 8 province, per la classe di merce, armi e munizioni, leggere e pesanti, che è quello che ci interessa, l'Istat ha posto delle norme tecniche, ha cambiato la natura del codice. Cioè, invece di riferire i movimenti delle armi e delle munizioni come armi e munizioni, li ha riferiti come attrezzature in ferro. Le otto province sono La Spezia, Livorno e altre come Novara e Torino, che sono coinvolte nella produzione militare. Quindi, di cosa stiamo parlando? I nostri a monte fornitori di informazioni statistiche le alterano. Tanto è vero che oggi ci sono dei gruppi di lavoratori dentro Istat che vogliono protestare contro questo, perché tutto ciò porta alla disinformazione, e la disinformazione ci porta alla guerra senza neanche saperlo. Duccio ha anche parlato di offensività delle armi. Beh, non è la prima volta che si è tirato fuori questo interessante concetto, che le armi sono offensive o difensive, ma vabbè. Come Weapon Watch abbiamo proprio fatto, abbiamo acceso i riflettori su un caso, forse qualcuno di voi l'ha già sentito raccontare. Il caso è avvenuto due Natali fa, quando un ospedale di Roma, l'ospedale Bambin Gesù, che è un ospedale del Vaticano, ha rifiutato 2 milioni di contributo donatizio da parte di Leonardo, senza motivare la ragione di questo rifiuto, che di solito tutti gli anni Leonardo donava questi 2 milioni e venivano poi impiegati in attrezzature, macchinari, eccetera. L'ospedale non fa nessun comunicato, ma lo fa Leonardo, e dice che si sentono, come dire, stupefatti di fronte a questo rifiuto. Per quale ragione Leonardo si rifiuta di una cosa che ha sempre accettato? E poi alcuni dirigenti interrogati dai giornalisti dicono che loro, in ogni caso, perché la guerra di Gaza era già in corso, in ogni caso a Israele, quindi scusate non petita, ma a Israele loro non mandano armi offensive. Ebbene, abbiamo trovato che nel sito delle IDF, cioè delle forze armate israeliane, in quel giorno, esattamente ci troviamo il 12 di ottobre, quindi 5 giorni dopo il 7 ottobre, un comunicato ufficiale della Marina israeliana fa vedere una delle 6 corvette di fabbricazione tedesca, sono navi, di fabbricazione tedesca, che spara dal largo su Gaza il 12 ottobre e dichiara che questa è stata un'operazione di successo perché per la prima volta queste navi sono state impiegate in un'azione di guerra vera. E i cannoni che hanno sparato da quelle navi su Gaza sono di fabbricazione Leonardo, esattamente fabbricati alla Spezia. Sono gli 8 Melara, che sono cannoni navali praticamente universali, li usano in tutte le marine del mondo. Sono vecchi prodotti che però vanno benissimo, vanno sempre, sparano sempre. E sono stati impiegati contro la popolazione civile di Gaza durante i primi bombardamenti dal mare mai effettuati da quelle navi. Dunque c'era una ragione seria per rifiutare quei soldi, e c'era una bugia grandiosa dietro quello che Crosetto, i dirigenti di Leonardo e tutti quanti ci continuano a raccontare, cioè che la guerra ha dei segni diversi, difensivi o offensivi. La stessa cosa, e in grande, la stanno facendo da sempre, da quando è cominciata, con la guerra ucraina. È una guerra che è stata preparata per anni, dalla NATO. Ed è chiaro che sono stati ignorati gli avvertimenti concreti che i russi stavano dando sui loro confini minacciati, è chiarissimo. E poi tutto quello che è successo è la conseguenza, cioè qua causa ed effetto bisogna metterli insieme. Poi vabbè, il Putin è quello che è, anche gli ucraini però sono quelli che sono, fino all'altro giorno erano dei contrabbandieri di armi, prima che diventassero dei santi che difendevano il loro territorio. E l'Africa è piena di armi ucraine. E l'Asia è piena di armi ucraine, mandate contro ogni divieto internazionale. Per cui non dobbiamo stupirci di queste cose. Ci cambia facilmente la considerazione di popoli, di gruppi dirigenti, a seconda delle nostre o delle convenienze di chi ci comanda. Ecco, questo secondo me è il lavoro importante che altre economia, ricercatori, giornalisti, pochi della verità, ma convinti, stanno facendo in Italia e direi anche in Europa. Cito qua rapidamente una bellissima ricerca dei giovani palestinesi su una compagnia navale che si chiama Maersk, è una compagnia danese, che hanno trovato i materiali originali, cioè gli ordini americani che attribuiscono a questa compagnia praticamente l'80% dei trasporti di armamenti dagli Stati Uniti a Israele durante la guerra di Gaza. Quindi i danesi, che sono come dire, coloro che oggi lamentano l'aggressività americana sulla Groenlandia, sono proprio coloro che fino ad oggi hanno ottenuto i massimi vantaggi dalla logistica per la guerra degli Stati Uniti. Hanno avuto perfino in esclusiva per 2 anni l'unico porto iracheno durante l'occupazione irachena. Cioè, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di tantissimi interessi fortissimi che hanno dominato paesi interi e che oggi stanno portando il conto anche a noi, perché questi conti li avremo sulle bollette.